siamo noi che facciamo domande a Dio, chiediamo a Dio: ma qual è il senso della vita? Ci poniamo e poniamo a Dio il problema del dolore, della malattia, del male, della morte. Nel Vangelo di oggi cambia tutto. Non è più il credente che fa domande a Dio, ma è Dio che fa una domanda a ciascuno di noi. Gesù di Nazareth chiede a me, chiede a voi: ma voi chi dite che io sia? È la domanda che non manca mai tra due persone che si amano. Chi sono io per te? Mi ami veramente? Mi amerai per sempre? Per rispondere a questa domanda, chi è Gesù per me, partirei da un testo bellissimo, veramente profondo, di Christian Bobin. Scrive: amare qualcuno significa leggere. Questa è la tesi. Amare qualcuno significa leggerlo. Quando un libro non viene letto, è come se non fosse mai esistito. La cosa più terribile che possa accadere tra due persone che si amano è che una delle due pensi di aver già letto tutto dell'altra. Il cuore dell'altro è un libro che viene scritto poco alla volta, giorno per giorno. Sino all'ultimo momento, quello della morte, il contenuto del libro può essere modificato. Amare qualcuno significa leggerlo ogni giorno. Ora cosa dico a voi fidanzati? Ricordatevi che l'amore è come la fede, e questo va bene per tutti. L'amore, la fede, se non crescono, diminuiscono. Una massima sull'amore del 600 recita così: quando non si ama troppo, non si ama abbastanza. Quando non si ama troppo, non si ama abbastanza. Perché nell'amore non esiste la parola risparmiarsi. Ora adesso, con questa base, affrontiamo alcune domande. Conosco Gesù di Nazareth, leggo il suo libro, il Vangelo. Dal 1° di agosto a oggi, quante pagine del Vangelo ho letto? Lo frequento, frequento l'Eucaristia, leggo la Bibbia. Qualche volta quando passo accanto a una chiesa penso che lui è lì. Qualche volta entro in chiesa un minuto per guardarlo, per ascoltarlo, per sfogarmi, per essere consolato, per dire: dai, insieme faremo grandi cose. Il suo nome cosa suscita dentro di me? Quando confesso i bambini per la comunione o per la crisima, dicono un nome, se un nome a me caro, mi mette un pochino così in sussulto. E il nome di Gesù cosa dice a ciascuno di noi? Se è un'amicizia vera quella con Gesù, questa è la fede, un'amicizia. Quante volte dico a Gesù: che bello essere tuo amico, ti voglio bene. Quando facciamo la Santa Comunione, mangiamo un pezzo di pane, è una cosa che ha a che fare con noi o qualcuno, una presenza. E cosa cambia nella mia vita, essendo il suo discepolo? I miei sentimenti sono i suoi sentimenti, ho i suoi sentimenti. Che cosa cambia nella mia giornata? Il fatto che io sono cristiano e ho fede in Gesù e sono amico di Gesù, domani, lunedì. Qualora non fossi cristiano, cosa farei? E sono cristiano, che cosa farò? Magari c'è nessuna differenza. Ora qualcosa non funziona, perché questa presenza di Gesù dovrebbe cambiare radicalmente la vita, come dice la seconda lettura. Paolo, quando l'ha incontrato, è cambiato radicalmente. Era un bestemmiatore, era un persecutore, è diventato un apostolo, un gigante dell'amore verso Gesù e verso gli altri. Limitandomi alla preghiera personale, cioè le preghiere del mattino e della sera, ci sono. Ed è tutto normale pensare a una persona che si ama. Anzi, dovremmo anche durante la giornata, se amiamo, se Gesù non è di dentro, non è ancora nella tomba come al Sabato Santo, amare vuol dire pensare alla persona che amiamo. Evitandomi proprio alla preghiera personale, vi do due consigli molto importanti. Occorre non fissare il massimo della preghiera. Uno dice, prego al mattino e alla sera. C'è tantissima gente che fa così. Tanti mi dicono, guarda, non vado mai a letto la sera senza dire un'Ave Maria, senza fare i segni della croce. Lo imparavo da mia nonna, ho 50 anni faccio ancora così. Ma questo è una lettura del massimo, cioè della preghiera come digestivo. Ho fatto questo sulla posta, non ci penso più. Invece, forse la preghiera va letta come l'aperitivo. Prego sicuramente al mattino e alla sera. Durante la giornata, magari, se Gesù cammina con me e la fede vive con lui, lo ricordo perché è il mio amico, è l'amico che non tradisce, è l'amico che ti parla di vita dopo la morte, un amico così da tempo. Io cammino con lui. E poi occorre, il secondo consiglio, pregare con la Bibbia, col Vangelo, qualche volta, in casa, in chiesa, ma il Vangelo, leggiamo la pagina e lasciamo parlare questa pagina. Un po' l'idea che questo lasciare Gesù in solitudine, questo non venire a trovarlo in chiesa quasi mai, ecco, forse è anche una spia che dice che lasciamo in solitudine anche gli uomini, anche gli altri, che è un momento di chiusura totale. Siamo con i nostri quattro amici, ci piacciono gli amori domestici o qualche avventura di qualche cuore come si usa oggi, ma siamo lì nel mondo piccolo, forse ma per il cinto di più. E a capire chi è Gesù, voler bene a Gesù vuol dire che la vita deve risorgere, prendere respiro grande, saper guardare gli altri. Ha capito molto bene questa cosa Renzo Arbore, il quale ha detto: io sono semplicemente un cattolico, uno dei tanti. Finirò la mia vita con il rimpianto di non aver mai fatto abbastanza per essere un Dio. Tutti noi facciamo così, facciamo cristianesimo abbastanza. Forse invece l'invito di questa liturgia è un cristianesimo alto, che va in altezza, per un cristianesimo di adulti. Ultima battuta e poi ho finito. Siamo nel momento delle elezioni, non politiche, non è il nuovo, ma di quelle pastorali. Il 16 di ottobre in tutta la nostra diocesi e quindi anche agli mercati di Murano, la nostra comunità voteremo per il nuovo consiglio pastorale, per il nostro consiglio degli affari economici. È un momento molto importante, perché vorrei farvi capire la ricchezza di questo momento che muoverà magari un po' di persone, non tutte, ma ci muove. È un invito a passare da un cristianesimo dei bisogni a un cristianesimo della responsabilità, dei bisogni. Tanta gente è così, gente meravigliosa, viene in chiesa perché ha bisogno, capisce che ha bisogno, viene in chiesa per sé e prega, cerca consolazione, veramente si attacca al Signore, però pensa a sé, al proprio bisogno, sempre per me, il tuo mondo, il mio piccolo io. C'è il cristianesimo che ha la responsabilità di gente che abile nel rispondere a responsabilità, che guarda gli altri. È un cristianesimo diverso, che ha cura degli altri, perché il Vangelo, questo racconto di un Dio che ha cura di noi, è lui il buon samaritano. E quindi è questa mentalità con la quale innervare il nostro quotidiano. Si va sì a scuola per sapere come va mio figlio, ma si va a scuola per sapere come va la scuola di mio figlio. Si va sì al lavoro pensando al mio posto, perché il posto di lavoro è decisivo per una vita serena, per essere se stessi, ma però mi interessa come va l'azienda in cui lavoro. Questo sguardo aperto, questa cultura che vede gli altri di qualunque colore, questo è il cristianesimo della responsabilità, di gente abile nel rispondere e nel guardare la vita. E poi il secondo passaggio che potrebbe insegnarci questo momento elettorale ecclesiale è da una chiesa nella quale i sacerdoti sono i gestori e i laici sono i clienti, a una chiesa costituita da tutti, costruita da tutti, che è di tutti, dove non ci sono collaboratori, gente che dà una mano, ma corresponsabili, perché è la nostra famiglia, e i preti vanno e vengono e noi rimaniamo e abbiamo pazzamente questa parrocchia, questa città, questa comunità. La Chiesa come seconda famiglia di ciascuno di noi, la Chiesa come la parrocchia, come comunità, cum munus, cioè con dei talenti, dei doni, che mettiamo insieme i talenti che abbiamo, le doti che abbiamo, e facciamo una seconda famiglia bellissima. Questa è la nostra parrocchia, la nostra comunità, da collaboratori a corresponsabili. È un'altra cosa, uno dà una mano e dice no, qui la mia vita c'è dentro il mio cuore, è quello che sono, quello che ho. Basta così. Due domande il Signore ha rivolto a me e ha rivolto a voi. La prima è: chi è per me Domenico, per ciascuno di voi Gesù Cristo? Chi è? Domanda personale. E la seconda: cosa faccio io? Che talento do? Che contributo do a questa parrocchia, a questa comunità?